Buongiorno a tutte e a tutti. In questa puntata di Pillole di Liberi Saperi Critici parleremo della storia della città di Venezia. La storia di Venezia è una storia ovviamente incredibile, lunghissima, una storia che poi in realtà è fatta di storie, ne racchiude moltissime. Si potrebbero fare le storie della storia della sua istituzione, si potrebbe parlare della storia della cultura che questa civiltà ha espresso, la storia dei suoi monumenti, addirittura la storia del perché certe strade, certe calli hanno alcuni nomi spesso molto strani, incomprensibili a una prima vista. Insomma, è una città che ha una storia fatta veramente di tante storie. Noi abbiamo deciso di sceglierne una, di seguire una linea cronologica, cercando quindi di toccare tutti i periodi fondamentali, dall'origine della città, dalla sua nascita in una laguna desolata, fino al Regno d'Italia e oltre, fino al Novecento. Un periodo molto vasto, un periodo che ovviamente non è semplice esaminare in profondità, in poco tempo, motivo per il quale in questa prima puntata tratteremo soltanto gli eventi che vanno dalle origini, quindi dai primi insediamenti che abbiamo nella laguna veneziana, fino al 1300. Il resto dei secoli verranno descritti nella prossima puntata. Ci baseremo su un testo che è intitolato Breve storia di Venezia, scritto da Gerardo Ortalli e Giovanni Scarabello. Cominciamo perché la storia di Venezia, sin dalle sue origini, ci dice molte cose sul mondo di oggi e sul nostro presente, facendoci comprendere molte cose che di questa città a volte è difficile capire.
Le origini di Venezia. In origine, le lagune veneziane erano una vasta area del nord-est Italia che si estendeva dalle Alpi al mare Adriatico, dal fiume Oglio all'Istria. Si trattava di un territorio poco esplorato e praticamente inabitato. Con la fine dell'Impero Romano nasce una seconda Venezia, una Venezia che non viene concepita come un territorio esteso in terraferma, bensì come un territorio lagunare. Le Venezie, in questo modo, coprono il territorio che dalla città di Grado si estende fino alla città di Cavarzere, e il fiume Po ne segna il confine. Intorno al 450 d.C., con la discesa di Attila e degli Unni, le popolazioni dell'entroterra veneto cercano riparo nell'ostile territorio lagunare, dove i nemici non avrebbero mai avuto il coraggio di addentrarsi. Ed è da questo momento che Venezia assume un carattere marittimo, al di fuori del continentale. Alla fine il passaggio di Attila in Italia si rivela veloce, per cui i rifugiati di queste lagune ritornano nell'entroterra, senza lasciarvi traccia della loro comunità. Il successivo arrivo dei Longobardi, invece, segna una svolta. Il regno longobardo ha lunga vita in Italia, imponendo la sua giurisdizione sul territorio per molto tempo. Di nuovo, gli abitanti dell'entroterra veneziano si trovano a sfuggire nelle lagune. Le persone che si erano spostate in questi luoghi paludosi e abbastanza inospitali si ritrovano a doversi fermare con quell'attitudine mentale del profugo, quella di chi ha dovuto abbandonare la sua terra. La dimensione dell'esilio, quindi, è la dimensione sulla quale nasce Venezia. Come scrive Ortalli, il primo passo nella costruzione di una diversa Venezia, i primi atti fondativi di una situazione nuova, destinata a rivoluzionare gli equilibri di tutta l'area su tempi lunghissimi, ebbero dunque luogo con l'animo del profugo, ossia con la mente rivolta ad un passato che non si ritiene finito e a cui si intende tornare non appena trascorsa l'emergenza. In sostanza, la difesa del vecchio, del mondo pre-longobardo, che ci si ostinò a considerare un modello plausibile anche quando ormai era morto, divenne motivo per la nascita del nuovo. La civiltà e lo Stato veneziano, con quanto diversivo ed innovatore avrebbero comportato. La contraddizione che rileva Ortaldi è molto interessante. Sulla mentalità del vecchio, infatti, si viene a creare qualcosa di estremamente nuovo. Chi rimane costretto ad abitare in queste lagune comincia ad organizzarsi, creando delle prime palafitte. Cassidoro, ambasciatore longobardo e uomo abituato alla terraferma, è il primo che decide di avventurarsi in laguna. Incuriosito, nota come queste strane popolazioni, invece di legare il cavallo agli steccati di casa propria, vi attaccavano le barche. Tornato nella sua casa in terraferma, Cassidoro scrive un resoconto del suo viaggio esplorativo, dipingendo un popolo che vive in sostanziale uguaglianza, felice del poco che ha, creando così una sorta di mito. Cassidoro, ambasciatore longobardo e uomo abituato alla terraferma, è il primo che decide di avventurarsi in laguna. Incuriosito, nota come queste strane popolazioni, invece di legare il cavallo agli steccati di casa propria, vi attaccavano le barche. Tornato nella sua casa in terraferma, Cassidoro riscrive un resoconto del suo viaggio esplorativo, dipingendo un popolo che vive in sostanziale uguaglianza, felice del poco che ha, creando così una sorta di mito. Venezia è una comunità che vive fuori dal mondo. Dobbiamo immaginarla come una società auto-organizzata, la cui necessità primaria non era fronteggiare i Longobardi, che erano sempre stati abbastanza diffidenti, ma fronteggiare un territorio sostanzialmente sempre ostile. Possiamo già iniziare a sfatare alcuni dei miti mainstream che riguardano la nascita di questa città. Venezia è una comunità che vive fuori dal mondo. Dobbiamo immaginarla come una società auto-organizzata, la cui necessità primaria non era fronteggiare i Longobardi, che erano sempre stati abbastanza diffidenti, ma fronteggiare un territorio sostanzialmente sempre ostile. Possiamo già iniziare a sfatare alcuni miti mainstream che riguardano la nascita di questa città. Venezia non nasce, infatti, dalla fuga di profughi romani sull'isola di Torcello, come non è vero che i primi luoghi abitati dai veneziani sono le isole. La storiografia, come attesta Ortalli, concorda nel dire che i primi territori occupati sono le zone limitrofe, molto distanti da quello che oggi consideriamo il centro storico di Venezia. Venezia non nasce dal nulla. Le sue radici sono autonome e indipendenti. È questo il racconto leggendario che fa da sfondo a un programma ideologico e politico che contraddistingue la storia di Venezia, alimentando sin da subito la diffusione di questa versione della sua fondazione, utile all'affermazione dell'indipendenza della città. Venezia, quindi, continua a popolarsi e organizzarsi, attirando le prime attenzioni dell'impero bizantino, al quale appartenevano alcuni territori della città. Viene così definita formalmente la dipendenza di Venezia dall'esercato di Ravenna. Emerge, in risposta alle pretese imperiali, una straordinaria abilità diplomatica dei veneziani, che trovandosi di fronte agli ambasciatori, accettano di stare sotto l'egida bizantina, imponendo tuttavia la figura del Magister Militum. Questa figura doveva amministrare la provincia per conto dell'impero. Tuttavia, la lontananza da esso permetteva di avere molti più poteri dell'imperatore, facendo in questo modo gli interessi di Venezia più che di Bisanzio.
Pensi che pensite, ogni anno in Italia mor 30.000 persone di alcol, ogni anno in Italia mor 20.000 persone di tabacco, ogni anno mor 1.000 persone di eroina. Ricordate, de marijuana non si è mai morto nessuno. Assicuremo che non sei un bido, l'erba non ha mai fatto male a nessuno, a Marghera ne ti offemo presente, che paroria si aria buona pania, ti sei pedente, Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla dei panocce, pomodori e marijuana, Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla dei panocce, pomodori e marijuana. Siamo sempre tutti contenti, mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto non ti scampi, buttiamo sulle fabbriche, coltiviamo i campi. Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla dei panocce, pomodori e marijuana. Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla dei panocce, pomodori e marijuana. Anni e sono scoppa nove bombe, intanto ni alti se fermo e trombe, fuma il ciminiere, intanto in inquina, far sopporta staria, bevo tanta vita spina, perché la senza fabbrica saria più sana. La giungla del panace, pomodori e marijuana, perché la senza fabbrica saria più sana. La giungla del panace, pomodori e marijuana. Morti chi li mandai, siamo tenti no a sarghetrasse, papà buttilea, fa queste grazie, i brusa l'erba e costruisce e centrai, chissà che mora tutti quanti fulminai, sarà sempre meglio poco che niente, viveremo mai in mezzo di anima e piante, margherita senza fabbriche saria più sana. La giungla del panace, pomodori e marijuana, Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla del panace, pomodori e marijuana.
Riesce così a garantirsi un ampio margine di autonomia rispetto all'impero bizantino. Nel 726 d.C. nasce una disputa fra Roma e Bisanzio. L'imperatore bizantino decreta che le immagini non possono essere oggetto di culto e che quindi le chiese nei territori appartenenti all'impero debbono essere spogliate da ogni immagine. In questa diatriba Venezia si schiera dalla parte di Roma. Questa mossa è un'ulteriore dimostrazione della necessità e del desiderio di autonomia, di formare una propria comunità con i propri valori e le proprie gerarchie. Il conflitto si risolve con un accordo tra papato e impero e l'intermediazione di Venezia, che grazie alla propria abilità diplomatica inizia a farsi strada tra i protagonisti politici, contribuendo appunto al raggiungimento di un importante equilibrio. Dopo la risoluzione della disputa, Bisanzio chiede conto a Venezia del suo schieramento con il papa, ma essa riesce nuovamente a scendere a patti. È proprio all'interno di questo evento che l'ex magister militum viene nominato primo doge. La scelta dello schieramento politico, cioè dell'appoggio a Bisanzio, non è casuale. I veneziani scelgono di non stare con Roma perché non avevano intenzione di cedere i propri territori alla Chiesa. Ma soprattutto perché stare dalla parte di Bisanzio vuol dire tenere una porta aperta a un mondo inedito, che è quello orientale. Venezia capisce subito che l'appoggio di Bisanzio le permette di non chiudersi nell'entroterra italiano e di avere una porta commerciale aperta ad Oriente. Questo appare fin da subito una possibilità di vitale importanza per la città, che fino al 1300 volgerà sempre i suoi interessi economici, soprattutto ad est. Nel 751 i Longobardi conquistarono Ravenna, il principale punto di amministrazione di Bisanzio. È grazie a questa conquista che Venezia ha grandi possibilità di accelerare il processo autonomista per staccarsi definitivamente dal controllo di Bisanzio. I Longobardi però rappresentano un problema. Contro di loro il Papa chiede aiuto a Carlo Magno, che nel 774 scende in Italia, conquista il regno longobardo e punta verso Venezia. A questo punto i veneziani si dividono in due schieramenti. Alcune famiglie con Carlo Magno, altre invece vorrebbero continuare la strada verso l'autonomia. Le famiglie filofranche prevalgono e si prendono Venezia. Poco dopo, tuttavia, questa sarà nuovamente riconquistata dai bizantini. Nell'810 la capitale dei bizantini cambia, da Ravenna diventa Oderzo e poi Eraclea e successivamente viene spostata a Malamocco. Il collegamento tra il nord Italia e Bisanzio si colloca quindi proprio in questa cittadina. Tutti coloro che si trovano, dispersi per le lagune limitrofe, si avvicinano a Malamocco. Questo è il momento in cui i veneziani si spostano verso quella che oggi intendiamo per Venezia centro storico. All'inizio del IX secolo, il doge Agnello Patriciaco decide che le sedi della comunità veneziana non devono più stare lì dove Bisanzio aveva deciso. Prende così la decisione di spostare sull'isola di San Marco la sua abitazione, la quale diventerà poi palazzo ducale. Le sedi amministrative, invece, vengono poste sull'isola di Rialto. I veneziani affermano così la loro volontà di rimanere nella dimensione dell'isola, mentre la terraferma per ora rimane dei Franchi. La riunione dei vescovi italici dell'827 segna un altro passaggio fondamentale. Durante questo incontro, infatti, venne presa la decisione di porre riferimento per tutta la comunità del nord Italia, e quindi anche di Venezia, la chiesa di Aquileia, togliendo così questo compito a quella di Grado. Ma i veneziani si opposero a questa decisione, non volendo assoggettarsi spiritualmente a una chiesa di terraferma lontana, come quella di Aquileia, anche nel timore di veder minacciata quell'autonomia parziale tanto difficilmente raggiunta. Decisero allora di compiere quell'atto destinato ad entrare nella leggenda della città. Si recarono ad Alessandria d'Egitto e rubarono le spoglie di San Marco. Perché questa azione? Perché il fondatore della chiesa di Aquileia era proprio San Marco. Quindi possedere la sua salma avrebbe simboleggiato la legittimità politica e religiosa dei veneziani, così come una certa autonomia spirituale. Inoltre è proprio per questo fatto che Venezia ha un patriarca e non un vescovo. E poi nell'828 si comincia a costruire la Basilica di San Marco, destinata a ospitare le spoglie del martire. Le due isole di San Marco e Rialto assumono sempre più importanza, diventando fulcro rispettivamente religioso e civile della città. Venezia diventa isola e i veneziani comprendono e definiscono sempre di più che le loro radici non si trovano nell'entroterra, ma nel loro essere abitanti di un'isola. Nei documenti ufficiali, infatti, si definiscono Civitas Rivoalti, proprio con il riferimento al primo nucleo centrale della città di Venezia.
Arriva i barbari a cavallo, i gado corni par capeo, se navai anga che se butta. Gaia fame arretrata, i gabrusa tutto l'impero, scampemo che ne vol magna. Scampemo, scampemo, portemo e vacche, strassi, peoci, gatti e occhi, monte, tutti in barca, vespegno, soccorremo, se fermi, si no, se ribaltemo, sta buona Luisa, nonostante d'arpena, te trovo una casa, corre in barena, buona Luisa, una casa, se trova, stanotte dormimo, sotto la prova, sta buona coversi, e il frio che tosse, domani mangiaremo. Poenta e pesce. Sta barca e sta laguna, tirai a rete che a se piena, fa pian Luisa che a se sbrega, vien su Venezia il sol l'asuga, ma vien Marrubio e i pirati, e a nostra orada i s'arroba. Quei scaggi si è fatta una flotta veloce, con spini, archi, lance e frecce, squarta e te butta, l'occhio che voce e capo pirata se chiama Doge. E statue due marmi coleone, orri, se roba robata, ai greghi, ai mori, piacciava de esse, ma vigo paura, con tocco de marmo e me manda in guerra, natti de canni, se pieni de schei, e mie Luisa, agnemmo fasioi.
Spostiamoci un po' nel tempo e addentriamoci nel X secolo, sotto la guida del doge Pietro Tribuno. In questo periodo gli Ungari disseminano terrore in tutta Europa e Tribuno prende una serie di provvedimenti per la difesa dei propri territori. Primo fra tutti fa costruire una muraglia che da Santa Maria del Giglio si estende fino al Castello Livolo, presso l'attuale Sassere di Castello. La costruzione di mura è un passo importante per la città. Nel Medioevo esse definivano i limiti di un'urbe. Così Venezia completa il suo processo di autodeterminazione. In più, tra Santa Maria del Giglio e Santa Maria della Salute, i veneziani pongono una catena in modo da bloccare l'attuale canale di Rialto e controllare così il passaggio delle navi e l'eventuale arrivo dei nemici. Tra l'Ottocento e il Novecento ci troviamo quindi in una situazione del tutto nuova. Venezia è una vera e propria urbe ed è riuscita a reggere a una serie di eventi sfavorevoli. Il passaggio dei Longobardi, i Bizantini, i Franchi, svariate guerre con i Saraceni e i popoli slavi. Ed è stata inoltre capace di non crollare rispetto a problemi di politica interna. Riesce infatti a darsi una forma costituente, con la quale trova delle soluzioni a problemi amministrativi, senza però danneggiarsi dall'interno. Inoltre, Venezia, che non ha ancora rivolto l'attenzione ai commerci e non ha ancora una gerarchia definita in modo preciso, comprende l'importanza di garantire l'agibilità dell'Adriatico per garantire la vita della comunità nascente. E così, dalla sua posizione essenzialmente svantaggiata, con istituzioni interne ancora indefinite, riesce a convincere Bisanzio che l'Adriatico deve rimanere pacifico. In questo modo, Venezia si ritaglia un suo ruolo all'interno delle dinamiche italiane e la sua autonomia dall'impero bizantino risulta sempre di più essere un dato di fatto. Quello che lega Bisanzio a Venezia è diventata una fedeltà di convenienza, piuttosto che una sudditanza vera e propria. Durante il Novecento, il doge Pietro IV Candiano dimostrò forti interessi per l'entroterra italiana, sposando la figlia del conte di Toscana, e provò a portare il modello feudale a Venezia. Da subito fu malvisto dai veneziani per queste sue tendenze, al punto che venne portato a Rialto e macellato vivo. Questa azione, svoltasi nella sede delle funzioni commerciali e mercantili della città, simboleggiava un chiaro messaggio che i veneziani volevano trasmettere: no alla schiavitù del feudalesimo, no agli interessi per l'entroterra italiano e l'espansione della città in terraferma. La fascia di commercianti e mercanti che si stava formando a Venezia, che costituiva la maggior parte della popolazione maschile, rappresentava quindi l'interesse della comunità e non di classe o di categoria. In questo modo i veneziani volevano sottolineare il proprio interesse verso Oriente e la volontà di aprirsi verso il mare. Momento fondamentale da questo punto in poi per Venezia sono le crociate, la cui partecipazione è inizialmente motivata da un solo motivo, la presenza in esse anche di Pisa e Genova. Venezia capisce subito che queste possono essere un grosso pericolo per lei. Grazie a una rete di appoggi strategici sviluppati con i suoi commerci, riesce a gestirsi molto bene questa guerra, che viene vinta dalla parte crociata. Tant'è che poi, a seguito dell'ennesimo conflitto tra Chiesa e Impero, quando nel 1177 Alessandro III e Federico Barbarossa devono stipulare la pace, si incontrano a Venezia proprio per dare alla città la legittimità che si meritava a seguito della valorosità che aveva dimostrato. Quella che quindi noi ricorderemo come la pace di Costanza, perché verrà firmata effettivamente a Costanza, in realtà viene stipulata e organizzata a Venezia. Questo è un altro aspetto interessante della mentalità veneziana. L'atto ufficiale poteva anche essere stipulato in un'altra città, ma erano invece i reali termini e le condizioni di questo il vero oggetto di interesse. E non solo, Federico Barbarossa, firmando la pace di Costanza, firma anche la tregua con i comuni italiani con cui era entrato in guerra. Questo atto, dunque, attesta Venezia davanti ai comuni, al Papa e all'Europa intera come una vera e propria potenza. Soprattutto si consolida la sua immagine di Stato. Inoltre, poco prima della firma della pace, abbiamo la prima attestazione dello sposalizio con il mare. Il doge su una piccola barchetta, il Bucintoro, va a lanciare il suo anello nel mare, segnando così questo matrimonio fra Venezia e l'acqua che la circonda. Insieme ai simboli e ai rituali si consolida anche la figura del doge. Quest'ultima, tuttavia, rimane solo simbolica, non ha nulla di politico. Tant'è che nel 1140 nasce il Consiglio dei Savi e nel 1144 questa comunità decide di riunirsi sotto il nome di Comune Veneziarum. Solo le prime tappe di un percorso democratico e innovativo per l'epoca. Infatti, in un momento in cui nel resto d'Italia imperatori, feudi e signori impegnano la scena politica, a Venezia si istituisce il doge, che invece non ha nessun potere. Questo percorso, non a caso, porterà alla formazione della prima repubblica della storia dell'umanità, la Serenissima. Ed è qui che pone le sue basi.
Mamma Madonna dei veneziani, di te ricordi secoli fa, l'ambasciatore dei mantovani, a giugno è peste e il Naporta. Di te ricordi, mamma, i morti, grumide sangue, marsi al sol, i chemo brusai e poco verti, coi a calcina modenisio. Pareva morta anca a vita, una spussa nera da respirar, quando la carne restava netta e a se buttava intera a pregar. Mamma Madonna, salva Venezia, dame a vita, fane a grazia, te femo un voto, mamma de Dio, femo una chiesa che riva in cielo, sarà accesa de assaiute, se farà festa su escainate, parti Madonna che ti sei buona, che ti ne salvi dai a rovina.
Venezia si plasma come comune, riuscendo a modellarsi su se stessa senza lasciarsi assimilare dal modello tipico del comune italiano della terraferma. Non si fonderà, per esempio, sulla bipolarità fra signore e popolo, elemento costituente della società del tempo. Oltre a questo, si compie un processo di democratizzazione dello Stato che gli altri comuni d'Italia non affronteranno mai. Una prova: nel 1165 i bona comunis, cioè i beni comuni, vengono totalmente sottratti al doge e resi pubblici. Nel 1175 nascono poi i sestieri, Castello, Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce, San Marco e San Polo. Ognuno di questi vota un delegato per ogni organo esistente, creando così negli anni una via di mezzo fra una repubblica e un'oligarchia, con un equilibrio in cui ogni potere ha un contrappeso in un altro potere. Nel giro di 10 anni si assiste non solo alla crescita istituzionale, ma anche della stessa città. vengono determinati i sestieri perché ci sia coinvolgimento diretto di ognuno di essi nelle funzioni militari, civili ed economiche. Si dà attenzione sia alla periferia che al centro. Palazzo Ducale viene ammodernato e completato, Piazza San Marco viene resa più bella insieme alla Basilica con tutti i suoi prototipi orientali, nel 1250 viene eretto in legno il Ponte di Rialto, che unisce la civitas religiosa e politica a quella commerciale. E soprattutto, sempre in quegli anni, viene completata la prima parte dell'arsenale, che, come scrive Le Goff, è la massima organizzazione produttiva accentrata che il Medioevo conobbe. L'arsenale diventerà non solo fondamentale, ma anche bellezza da esibire. Era infatti il primo edificio che il Doge faceva ammirare ai capi di Stato in visita, al fine di mostrare sin da subito la potenza di Venezia. L'arsenale fabbricava 3 galee al mese, una quantità di imbarcazioni inimmaginabile e con una velocità inspiegabile al resto del mondo. Inoltre, per lavorare all'arsenale bisognava essere rigorosamente veneziani e nel momento in cui vi si entrava, si viveva e si moriva lì dentro. Uscire era assolutamente vietato, poiché la Serenissima aveva il terrore che venissero rivelati i segreti della costruzione di queste navi. Così l'arsenalotto era sì una delle figure più pagate della Serenissima, ma al tempo stesso era condannato a vivere rinchiuso e a non rivelare alcun segreto, pena la morte. Fondamentale per la crescita delle istituzioni della città stessa è la Quarta Crociata, alla quale Venezia partecipò come protagonista assoluta. I crociati approfittarono delle difficoltà di Costantinopoli, già impegnata in altre guerre, e la conquistarono, condotti dal doge Enrico Dandolo. Il saccheggio di Costantinopoli portò un enorme cambiamento alla città. Cambiarono i marmi, i colori, i vestiti e vennero posti sulla Basilica di San Marco i famosi 4 cavalli di bronzo rubati, appunto, a Costantinopoli. Mutarono i costumi e le conoscenze, così come i libri che si leggevano, e oltre all'estetica cambiò anche l'importanza politica della città. Venezia, infatti, grazie alla spartizione dei territori conseguente alla vittoria nella Quarta Crociata, riuscì ad aggiudicarsi una serie di luoghi vantaggiosi per le sue rotte commerciali, riuscendo così a impadronirsi di una rotta fondamentale per il commercio di allora, ovvero quella che collegava l'Oriente con Venezia e con tutto il resto d'Europa. Venezia inizia così a costruirsi il suo territorio dal mare e si autoproclama Serenissima da terra e da mare. Nel 1311 i marinai veneziani solcano per la prima volta l'oceano e giungono fino al Mar Baltico. Aprono così i commerci con Bruges, Southampton e Londra, porti fondamentali in questo momento storico. Soprattutto, Venezia apre un'altra via commerciale importantissima, quella che dalla Danimarca attraversa tutta la Germania e arriva fino in Oriente. La Serenissima è così tra le prime della storia a trasportare materiale, tessuti e conoscenze da e verso popoli lontanissimi, creando imponenti flussi commerciali. Nel frattempo Genova inizia a decadere e così anche le altre repubbliche marinare. Nel 1295, d'altra parte, Marco Polo conclude il suo viaggio e giunge alla fine di quella che noi chiamiamo Via della Seta, mantenendo così l'Oriente il protagonista dei pensieri veneziani. L'impero commerciale veneziano è ora potentissimo. Ciò che interessa non è conquistare, ma imbastire contatti. Fino al 1350 i veneziani creano connessioni fra comunità, guidati da interessi non solo economici, ma anche di tipo relazionale con altri popoli e culture.
Venezia, patria mia diletta, ti va de scopo e po' de grata, sotto il vessillo di San Marco, basta repubblica da sbarco. I maman da parten e cena, a romper che coglioni a Gengis Khan.
Se parte dal mondo con una carovana, parta Luisa che bea e a Cina, rassicolorati i bacchi da seta, e a polvere pirica e panza de putta, da
barrica tutto fa sui attenda, è nostro faron, cucina comanda, stanca rovana, no a gocca pia, semmo cristiani e femmo rassia, Luisa che l'altro che se Marco Poio, corri che i mondo i ne core drio. In Adriatico che lotte e navi torna a casa rotte, spense rabbiosi gli fedeli che vuoi rubarne i monopoli, te hai in Atlantico e a Spagna e il nuovo mondo è a trovare. Cristoforo Colombo che aveva ragione, il mondo si è tondo come un baion, Panina, Patinta e Santa Maria, e porta a casa l'oro e l'argenteria. America, America, terra preziosa, ma indiani c'è gente che sei fermaiosa, arriva i veglieri, canoni spagnoli, azzechi e incas, se massacrai, par cosa, perché dovevo copar, me par una falce. Sta cristianità guarda Luisa che maiani sciopa e a guerra dei trent'anni me fa Sofia e sigo basta, arriva in bocca una tempesta, i fiumi porta e carogne e l'aria ormai sega in pesta. Scampemo, scampemo che arriva e a peste, rancura e robe dentro e seste, coversi e il figlio compano de Ana, canta Luisa che il passa e nana, canta che gli angeli buttano a corda e se tiremo giù da sta merda, dormi bambin che andemo su este domani a Madonna te dai caramelle.
Il 1300 e il 1400. Il 300 e il 400 sono secoli molto floridi per Venezia. Avvengono importanti cambiamenti istituzionali e sociali. Partiamo dal 1297, anno in cui avviene la serrata del Maggior Consiglio. Quest'organo era composto dalle famiglie più importanti della città e proprio a partire dal 1297 queste famiglie diventano immutabili, nel senso che non verranno ammesse nuove famiglie al suo interno. La serrata determina una verticalizzazione della Repubblica, insieme a una sua maggiore funzionalità, e soprattutto conferma la faccia e l'aspetto borghese di questa Repubblica, determinandolo per gli anni a seguire. Questa è l'impronta che Venezia manterrà fino al 1600, nonostante il tentativo di rivolta di alcune famiglie che nel 1310 tentarono di abrogare la serrata al fine, a detta loro, di salvare la dimensione comunale della Repubblica. La rivolta fallì e coloro che vi parteciparono vennero o esiliati o uccisi. Se questa rivolta sia stata popolare o piuttosto espressione di una rivalità fra famiglie è una questione ancora aperta tra gli storici. Tuttavia, rimane la chiusura nei confronti della dimensione completamente democratica. Nel 1335 il Maggior Consiglio diventa un organo fisso, il Consiglio dei Dieci. Nello stesso anno, il doge Marino Fallier tenta una congiura e seguendo l'esempio di tutti gli altri comuni italiani che nel frattempo avevano già chiuso la loro esperienza comunale ed erano diventate signorie vere e proprie, Fallier prova a diventare il signore di Venezia, concentrando il potere nelle proprie mani. Tuttavia viene scoperto e in seguito impiccato sulla porta di Palazzo Ducale, al fine di dare un messaggio a tutti gli altri dogi che l'avrebbero succeduto. Inoltre, ancora oggi, a Palazzo Ducale esiste una stanza dove si possono trovare i ritratti di tutti i dogi della storia, escluso il suo, poiché la sua faccia è stata pitturata di nero per cancellarlo dalla memoria della Repubblica. La serrata del Maggior Consiglio e il fallito tentativo del Doge Fallier sono episodi emblematici per due ragioni. Da una parte abbiamo una struttura di potere che rifiuta una dimensione completamente democratica. Dall'altra però non va nemmeno nella direzione opposta, ovvero quella della signoria, cioè di un potere unico. La Serenissima aveva talmente tanta paura di un accentramento unico del potere che diffuse, qualche anno dopo la morte di Fallier, una storia falsa. Secondo questa storia, l'ex Doge avrebbe desiderato prendere tutto il potere, non per volontà di instaurare una signoria, ma perché arrabbiatissimo con le famiglie nobiliari, i cui rampolli sarebbero stati gli amanti della moglie che lo tradiva. Per convincere i veneziani della verità di questa storia, la Serenissima manda dei delegati a scrivere sui muri: Marin Fallier, da bella mulier, altri la galde e lui la mantienne. Che vuol dire? Marino Fallier, che ha una bella moglie, altri se la godono e lui la mantiene. Ma torniamo alla politica estera della Serenissima. Genova venne definitivamente sconfitta a Chioggia nel 1379, scrivendo una pagina di storia importantissima. I commerci continuano a prosperare. Arrivano metalli, pellicce, ambra lavorata, manufatti da tutto l'Occidente e dall'Oriente arrivano cotone, incenso, profumi, zucchero, seta. Si commercia con la Cina, con l'India, col sud-est asiatico, con l'Africa. Anche con l'interno dell'Africa, perché i viaggiatori veneziani arrivavano quasi fino al centro del continente. Dai paesi slavi importavano invece miele, cera e pellicce. Immaginiamo per un attimo di andare a Rialto in questo periodo. Era qualcosa di straordinario, un punto di incontro per il mondo intero. Emergono nuovi ceti, insieme a delle singolarità importanti. Cresce anche il consenso nei confronti della Repubblica, cresce la città, crescono i foresti che vi arrivano. Il fondaco dei tedeschi viene costruito proprio in questo periodo. I fondachi sono degli enormi complessi, dei palazzi con funzioni di magazzini, alloggi, servizi con tutta una serie di agevolazioni commerciali. Per i tedeschi, in questo caso, ma esistevano fondachi per moltissimi altri paesi. Si creano tutta una serie di aperture al mondo e agli stranieri abbastanza inedite per l'epoca. Rialto è un grandissimo mercato. È a Venezia, poi, che si pensano le prime forme di transazioni pecuniarie. I commercianti veneziani commerciano col conto corrente e anche con la partita doppia. Loro non scambiano soldi, non hanno bisogno di portarsi dietro il contante, ma hanno dei fogli grazie ai quali pagano con una semplice scrittura. Certo, qualcuno potrebbe dire che questa è la genesi del capitalismo, ed effettivamente è così, però va detto che è una cosa assolutamente all'avanguardia. Si riempie poi di beccheri, cioè di macellerie, e di artigiani, di botteghe e di osterie, che non erano diffusissime all'epoca. È una città che dobbiamo cercare di immaginare straordinaria, nel senso stretto della parola, fuori da qualsiasi ordinario dell'epoca medievale del 1300. Addirittura viene istituito il primo bordello pubblico. Le prostitute vengono tutelate, aiutate e addirittura più avanti vengono istruite. Vengono mandati dei delegati della Serenissima a istruirle nella scrittura e nella lettura, perché spessissimo i clienti le violentavano. Se ci fossero stati dei problemi, la Serenissima era convinta che queste donne avessero il diritto di difendersi nei tribunali e quindi dovevano essere istruite. Nel frattempo Marco Polo ha appena finito di scrivere Il Milione e questa è anche l'epoca dei grandi navigatori. Nicolò De Conti va in Asia Meridionale e scrive delle memorie bellissime. Si viaggia nelle Indie, emerge dal Alvise da Mosto, la cui importante famiglia è conosciuta anche oggi. I Caboto lavorano per la Serenissima e arrivano fino alle coste africane e del Nord America. Insomma, dal 300 in poi assistiamo a un proliferare della città che è davvero importante. Tra l'altro è nel 1300 che si coniano anche le monete. Altro aspetto fondamentale sono le navi. Prima accennavamo all'arsenale. Ebbene, nei primi del 300 il Senato della Repubblica decide di dar vita alle mude, o meglio, le prende in gestione. Le mude servivano per definire i viaggi, le rotte, gli approdi, dove fermarsi, quanta merce caricare. Ecco, lo Stato si fa carico di questi aspetti del navigare. Quindi il privato viaggia, però è lo Stato a definire quando, come e chi viaggia. Crea quindi le prime compagnie di navigazione. E così anche nel commercio marittimo è lo Stato che gioca un ruolo chiave. Si comincia anche a costruire la flotta armata. I veneziani cominciano a capire che non si può sfangarla nella diplomazia, nella furbizia e nell'amicizia, e quindi cominciano anche a formare una flotta. Cosa interessante è che mentre la flotta di terra viene fatta con i mercenari perché la Serenissima non ha nessuna intenzione di istituire il servizio militare obbligatorio, la flotta navale aveva tutta una struttura di comando imperniata sul personale politico della Repubblica. Addirittura, anche durante la guerra, il comandante delle navi, detto Damar, spesso non era un grande combattente o un mercenario, ma un amministratore veneziano. Questo a dimostrazione del fatto che i veneziani, in tempi di guerra, chiedevano al proprio comandante di essere abile a organizzare, certo anche a combattere, ma soprattutto abile di testa, a capire come potevano evolversi le cose, a leggere, scrivere e a far diplomazia. Anche questo è aspetto emblematico della mentalità veneziana.
Giudecca nostra abbandonata, vint'anni de otte sfruttamento, adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Spoe coe pantegane e case senza gabinetto, e quando di te butti il letto ti sogni sempre e avorrà, e quando di te butti il letto ti sogni sempre e avorrà. Lavora se consuma, d'aereo hai un ganza ai cantieri, e a bua te fai gli occideri, se ti te metti a sciopera. E a bua te fai gli occideri, se ti te metti a scioperare. I fioi se ciappa le patite, in mezzo il pantante a Giudecca, Cipriani se magna e a bistecca, e dai case ne vuol sfratta. Cipriani se magna e a bistecca, e dai case ne vuoi sfrattare. Con te se e passeva il dopo scuola, coi a Cipria e col ciocco e a Tini, e il pro Giudecca dei paroni, i giudecchini e il gaimbrogia, e il pro Giudecca dei paroni, i giudecchini e il gaimbrogia. Studenti, donne e operai, avemo occupa il dopo scuola, che venga il prefetto coi a pua, non se movemo, restemo qua. Che venga il prefetto coi a pua, non se movemo, restemo qua.
nostra abbandonata. Vint'anni de otte sfruttamento, adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiar. Adesso se arriva il momento de dir che basta e de
È con questa immagine di una Venezia ricca di genti e culture che concludiamo la prima parte della storia di Venezia e vi diamo appuntamento domenica prossima per la seconda parte.
Canzone nuova dedicata a voi.